Bentornati, ci vediamo Enrico finalmente dopo l'inaugurazione dello studio a Grotta Maya, studio Antonio Megalizzi. E quale modo migliore per iniziare
una bella diretta
tra amici che ci hanno offerto una cena buonissima,
sì. Ripetiamo quindi ai nostri amici in diretta radio che siamo alla riserva naturale Ripa Bianca di Iesi, posto meraviglioso che io però di giorno non l'ho mai visto, tra l'altro Claudio, non so se ci sei mai stato te.
Io sono stato di giorno con mio figlio piccolino qualche anno fa, che c'era una giornata dedicata alla riserva, ma poi scopriremo anche meglio. Giornata organizzata da una delle voci, anzi la voce più sensuale.
No.
Bene, allora Gio,
sentiamo gli altri.
Visto che è a casa tua, ci vuoi fare un po' così, fai un po' gli onori di casa, ci vuoi raccontare?
Allora, questo lo lasciamo al direttore, a David, questa sera, e intanto io vorrei passare il microfono per poter far presentare tutti quanti gli altri, incominciando da Marco.
Buonasera, sono Marco Pietroni, sono il presidente dell'associazione locale del WWF. Adesso passo il microfono a Darina.
Buonasera a tutti, io sono Darina Vitali e sono responsabile del Centro di Educazione Ambientale di Ripa Bianca.
Ciao, io sono David Belfiori e sono il direttore della riserva naturale Ripa Bianca di Iesi.
Poi abbiamo un'altra persona che non si vuole presentare, presentala te. Per
Francesca Lavagnoli, la mia compagna che mi sopporta e supporta nella vita della riserva Ripa Bianca.
Okay. E non solo però. Va bene, Giosuè, allora tu fai parte di questa famiglia, no? Come dicevi, ti intervisto visto che presenta un po' la riserva, allora, naturale, dai, poi vi aggiungiamo dettagli man mano che andiamo avanti.
Okay. Allora, intanto come sono arrivato qui? Qui praticamente non c'entra niente con la mia attività, ma in un momento della vita che era particolarmente intenso, giravo per l'Italia come una trottola, E
ci sei fermato vicino casa.
Mi
poi,
sono
però.
Fermato, ho detto adesso basta con questo tipo di vita, bisogna che rimettiamo un po' di ordine nella... nella mia vita, e quindi mi sono preso il famoso anno sabbatico, e in questo anno sabbatico, siccome mia moglie, che sta qui ma non si vuole far vedere né sentire, non è che mi sopportava tanto vedendomi tutti i giorni a casa,
ma sì, allora... con la testa però, quindi no, scherzo.
Allora era una cosa che mi piaceva tanto, quella di fare da... veramente era nato tutto come guida turistica, però ho detto, ma perché non fai? Ho visto un...
Ci sei rimasto male poi che non sei diventato guida turistica, no, perché l'hai ripetuto
tardi,
varie volte.
Però no,
tocca dategli un tesserino, qualcosa, così contento.
Guida turistica. Ho fatto questo corso, poi ho iniziato qui a Ripabianca con lo stage. E
quindi il tuo ruolo adesso, il ruolo istituzionale a Ripabianca?
A Ripabianca io faccio le guide, cioè accompagno le persone, molto sempre più spesso e sempre di più le scolaresche.
Allora, Ripabianca, che è uno, quindi una riserva naturale. Siamo a Jesi Est.
Sì.
Ok, quindi per arrivarci dovete girare a destra dopo, prima del ponte della statale.
Allora, punto di riferimento, uscita della superstrada Jesi Centro.
Ok.
Okay?
A Jesi Centro.
Invece di arrivare
no,
a Jesi Centro è Jesi Est, quindi quella venendo da Ancona è quella prima.
Ok.
E
la pensa un po' al contrario, però...
Sì. No, sai perché? La prima volta che venni...
Adesso stanno allora, tornando indietro, capito?
No, la prima volta che venni qui, che era poi... il momento del passaggio, perché prima l'ufficio stava al centro e quindi si stava proprio trasferendo qui, e il direttore mi ha detto arriva la riserva Ripabianca, è facile. Per me la riserva Ripabianca era la Ripabianca, cioè da dove prende il nome, e la Ripabianca sta dall'altra parte del fiume.
Okay.
Quindi perché sono partito da Jesi Centro? Perché per arrivare a Ripabianca, cioè dall'altra parte del fiume, si passa da lì, che è la strada.
Ah, diciamo di uscire a Jesi Est.
Quindi Jesi Est.
Ok, strada statale 76, uscita a Jesi Est. Se venite da Roma, quindi in direzione da Roma, dovete girare
subito
a destra. Se venite invece dall'altra direzione, da Ancona, dovete girare a sinistra.
A sinistra e poi a sinistra.
Ok, quanto è grande la riserva naturale? Adesso poi andiamo avanti con andiamo avanti con loro. Eccolo.
La riserva Ripabianca è grande, 310 ettari.
Quindi è bella, bella grande, insomma.
Non male. Per una...
Com'è nata la riserva?
Allora, la storia della riserva nasce da molto lontano, nasce da Sergio Romagnoli. Sergio Romagnoli era un consigliere del WWF, un consigliere comunale, un attivista, che ha scoperto il perché poi è nata la riserva, che è una colonia di uccelli nidificanti. Al tempo era la nitticola, che è anche il simbolo della riserva, che nelle Marche nidificava solo qui, e da questa scoperta poi è nata la prima piccola area protetta di 18 ettari. Purtroppo è nata dopo della scomparsa di Sergio, perché Sergio è morto in condizioni tragiche, è stato ucciso in Africa durante un soggiorno umanitario in un orfanotrofio, e diciamo che possiamo dire che il comune, come
onorificenza,
esatto, come testimonianza del suo impegno, ha istituito questa piccola area protetta, che era un'area didattica di 18 ettari nel 96. Da allora il WWF Italia ha iniziato un percorso faticoso ma con molta tenacia per l'estensione e per un maggior riconoscimento. Quindi da 18 ettari siamo passati a 250 ettari nel 98 e poi nel 2003 a 310 ettari con l'istituzione della riserva regionale.
Come sei entrato come sei arrivato alla riserva?
Ma io sono arrivato perché da 18 anni faccio parte del WWF e poi appunto essendo un agronomo, e quindi poi avevamo anche costituito tra i soci WWF una cooperativa servizi ambientali che faceva educazione ambientale, e quindi c'è stata l'opportunità appunto di far nascere l'OASI, perché Io quando sono arrivato lo facevo come volontario, perché all'inizio con il 18 ettari c'era un piccolissimo finanziamento che copriva solo le spese di gestione, e quindi tutta quanta l'attività, diciamo, per i primi dal 96 fino al 2000 è stata praticamente volontaria.
Adesso ti faccio un po' di domande di rito, poi passiamo anche un po' sul personale dopo. Allora, allora no, quali sono le attività che svolgete qui alla riserva? Adesso mi parlavate di qualcosa prima con le scuole.
Beh, le attività sono molteplici. Fondamentalmente posso dire che i settori di attività sono: uno è l'educazione ambientale. Educazione ambientale, divulgazione ambientale, quindi siamo scolaresche, convegni, formazione, eccetera. L'altra attività è la riqualificazione ambientale, e quindi abbiamo fatto piantumazioni di siepi, aree umide, e nidi per, diciamo, insetti, nidi per uccelli, laghetti per anfibi, e chi più ce n'ha più ne metta. E un altro aspetto è la gestione della fauna, quindi anche della fauna problematica, tipo i cinghiali, tipo le tartarughe esotiche.
Poi dopo raccontiamo come catturate i cinghiali, anche, che è una cosa molto interessante.
E poi qui c'è anche una componente importante che fin dall'inizio io ho voluto portare avanti, che è la componente sociale. Uh-huh. E quindi abbiamo diversi progetti, diciamo, sociali, tra cui forse il principale è il nonno, diciamo, coltiva, abbiamo degli orti sociali con degli anziani di Chiesi.
Qua nella riserva?
Sì, sì.
Ah, ho capito.
Abbiamo otto
orti. Quindi gli anziani vengono qui e possono, sì, hanno il loro orto, sì, insomma. Se sì, lo... sì, sì, sì. Ah,
però poi non è solo dare un appezzamento di terra, ma è anche poi sviluppare attorno a questo un progetto, diciamo, sociale, nel, certo, senso che poi loro
si conoscono,
vengono a scuola con noi per insegnare ai ragazzini come, capito, fare l'orto. Quando, diciamo, scolaresche vengono,
vi danno una mano,
diciamo,
insomma,
presenti
anche.
Per, è anche una po' una trasmissione, diciamo, saperi, integrazione intergenerazionale. Ecco, questi più o meno sono, diciamo, gli ambiti.
Ho capito.
Di lavoro.
Allora, elencami tutti gli animali che ci sono nella riserva. No, scherzo.
140, se vuoi possiamo forse no, passare direi, oltre le due ore.
Direi di magari facciamo uno speciale, facciamo un addendum dopo. Chi vuole si può ascoltare la descrizione.
No, posso dire che il motivo per cui esiste la riserva sono delle particolari specie di uccelli che nidificano a Ripa Bianca. Che la cosa particolare è che è loro che hanno scelto il, diciamo, territorio, perché molte volte noi le domande che, diciamo, ci fanno: ma voi avete liberato gli, diciamo, uccelli, ma voi li tenete in gabbia, ma voi li date da mangiare? No, cioè noi abbiamo istituito l'OASI proprio per proteggere degli animali che già, certo, avevano scelto questo, diciamo, posto.
Bird watching, c'è qualche attività?
Sì, sì. Noi abbiamo l'attività di bird watching, è una delle attività principali. Abbiamo quattro capanne di avvistamento proprio di, diciamo, uccelli, dove vengono sia persone, sia le scolaresche o anche bird watcher o anche appassionati, e dove ci sono fotografi naturalisti che poi fanno poi le foto, e qui abbiamo un bel giro, diciamo, fotografi, appassionati fotografi.
Allora ti do il compito di presentare i tuoi colleghi, quindi abbiamo già letto il nome, se puoi dire che mansione ha.
Allora, presento Darina Vitali, una milanese...
Non proprio doc.
Slovacca, una milanese slovacca, e poi questo è tutto un mistero che Darina...
Quindi non è proprio DOCG, insomma, dai.
Che nella riserva svolge il compito di coordinare, di realizzare, soprattutto coordinare e progettare tutte le attività di educazione ambientale.
Quindi è lei che lavora praticamente.
Esatto. io faccio finta.
È lei che si fa,
si fa
il mazzo.
Poi Marco, diciamo, Pietroni, il mega presidente del WWF Marche Centrali Ancona Macerata, che è più lungo il nome che è. Che è un...
Ha detto che
sembra una stazione ferroviaria, invece...
E che è una ex guardia, una guardia ecologica del WWF, poi penso, esatto, che Marco
ci facciamo anche, spiegare, esatto, che cos'è.
E poi è
Elettra, appena arrivata.
Sia adesso, ma anche...
Eccolo. Claudio stava, no, raccontiamo un attimo perché i nostri ascoltatori non hanno visto, solo una mano che si muoveva, hanno sentito un verso, era Claudio che imitava, che animale stava imitando? Ah, un'orca. All'orca. Ma l'orca non fa quel rumore lì. Non sentite un'orca? Quella è un quella è una foca comunque, non è, però vabbè. Ok, poi spiegheremo.
La lettera spiegherà perché.
Perché adesso ha imitato un'orca. Esatto. Le orche. Dicevamo nome di un'eroina della Marvel, tra l'altro, come presentate. L'ho appena offeso, visto? Te l'ho detto. Va bene, allora io passerei un attimo il microfono, adesso anche se Giosuè mi vuole aiutare, passerei un attimo il microfono al presidente del WWF, sì. Quindi il presidente del WWF.
WWF è
mondiale.
È universale, okay. Perché il mondiale mi sta stretta ancora. No, comunque sono il presidente dell'associazione WWF locale,
okay.
Per locale si intende le province, è un locale un po' grosso, un okay. po' grande, perché sono le province di Ancona e di Macerata.
Ho capito. E insomma, di cosa si occupa il WWF? Questa domanda scontatissima, dunque, lo sanno tutti. Ma
lo slogan del WWF è: noi operiamo perché il mondo possa vivere in armonia con la natura. Quindi tutto quello che riguarda l'armonia con la natura, sia dalla gestione del territorio, la gestione, come diceva, della fauna, attività anche prendendo dalle mie origini, attività di controllo sul rispetto delle leggi ambientali.
Dalle tue origini, ti do del tuo se sì, posso, dalle tue sì. origini in che senso?
Nel senso che io sono entrato nel WWF perché mi sono sentito di fare qualcosa per la natura e al tempo, nel 1985, quindi molto tempo fa, ho scelto di diventare guardia volontaria. Okay.
No, perché,
guardia venatoria,
no, perché hai detto le mie origini controllo, sì, quindi sì, immaginavo sì, ci fosse esatto, qualche esatto. ruolo
sì, sì,
del genere.
L'ho fatto per quasi 20 anni, poi la vita ci mette in mezzo dei bastoni ogni tanto, per cui ho abbandonato questa attività, ma sono sempre rimasto all'interno del WWF.
Con l'eleganza di un orca.
Dicevo, ma sono sempre rimasto nell'ambito WWF fino a quando i soci hanno voluto che fossi loro rappresentante in questo periodo.
Quali sono le attività principali nel territorio?
Nel territorio noi facciamo fondamentalmente volontariato, anche noi facciamo un po' di... andiamo nelle scuole, insomma. Uh-huh. Adesso, andiamo nelle scuole facendo pure e poi il volontariato, facciamo banchetti, presenze nelle varie manifestazioni, oltre
attività
e soprattutto volontariato qui alla riserva. Ah, perché okay. IESI,
quindi è un punto importante,
è un punto della... importante, perché innanzitutto è un punto di ritrovo. Uh-huh. Perché è al centro proprio del nostro territorio, quindi è facile raggiungerlo per tutti. E poi qui comunque c'è sempre da fare qualcosa. Cioè è difficile che uno viene qui e sta così seduto senza fare niente. Okay. Qualcosa si trova.
Quindi vi mettono sotto, insomma.
Sì, 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 sì. Ma non dico che ci veniamo apposta, però...
Io? Perché non lavoro io? Io sono un programmatore, quindi mi piace star seduto.
Sì, sì, sì.
È deformazione professionale.
Dopo i volontari, ognuno secondo alle proprie,
quello che vuole fare, insomma, proprio attitudini,
esatto, proprie attitudini, si occupa di alcune, di una cosa o un'altra. C'è chi segue la piantumazione, per esempio si fanno delle attività di piantumazione delle siepi.
Scusate, posso chiedere una cosa, sì. Una domanda veramente stupida da programmatore, proprio piantumazione, sì. Sembra un'attività
no,
cosa...
e prende una piantina e mette la
piantina. Ok, quindi pianta. Ok, no, chiedevo. No, perché dalla parola sembrava.
Cioè, no. Beh, comunque, insomma. Non
io
è,
sono ignorante.
Non è che la mettiamo così a occhio.
No.
Perché, certo, per esempio, da noi non vedrai che andiamo a piantare il centro di. Sono a Conetano, si sente?
No.
Non è che andiamo a piantare il centro dell'Atlante o il pioppo dell'Himalaya.
insomma, certo, con un piante sensate, insomma, esatto. Ho capito.
Poi altra attività, per esempio, un'altra cosa che si fa qui, il birdwatching, okay, quindi
parlavamo prima.
Seguire l'evoluzione delle presenze degli animali. Birdwatching si riferisce agli uccelli in particolare, però qui un po' tutti.
Quindi fare le foto agli animali. Esatto,
foto, anche seguire l'evoluzione, la presenza, la quantità, le stagioni, che di fatti si notano. Io è da praticamente da 30 anni circa che faccio birdwatching. Non sono un professionista, sono un dilettante. Insomma, quindi, però è da tanto tempo che lo faccio, per cui posso dire che sono cambiate sia le specie che c'erano una volta, non ci sono più, e alcune specie sono venute che fine 10 anni fa non c'erano. E allo stesso tempo come quantità. Prima se ne vedeva uno ogni tanto, e quando lo vedevamo subito al telefono, oh, corri!
Si è sparsa la voce, insomma.
Adesso ci sono degli animali che basta, non se ne può più.
Tocca ammazzarne qualcosa.
E poi dopo qualsiasi altro volontario, ripeto, secondo le proprie attitudini, c'è chi si occupa anche c'è una volontaria che è molto brava in disegno, che ha fatto un murale fuori.
Adesso non si vede, però
ognuno secondo quello che si sente di fare.
Quali altre specie interessanti ci sono qua alla riserva? Qualche specie che magari è un po' più conosciuta? A parte, parlavate di scoiattoli prima addirittura, no?
Sì, lo scoiattolo è, per esempio, è una presenza.
Lo dico perché è un animale un po' più pop, magari i nostri ascoltatori.
Adesso c'è uno scoiattolino che è proprio qui vicino alla sede, per cui ogni volta che veniamo qui facilmente, insomma, lo vediamo.
Ho capito. Quindi si avvicina anche abbastanza, si fida.
Ci sono gli scoiattoli perché lungo il bosco qui a fianco al fiume, il bosco idrofilo, ci sono. Solo che questo proprio ci viene in mezzo alle gambe.
E gli date da mangiare. Sì. Va bene, passerei un attimo il microfono anche a colei che lavora qui. Abbiamo capito che, che è lei che porta avanti la baracca, insomma. Allora, quindi la tua attività è più sociale, quindi ti occupi di insegnare. Sì. Quali sono le principali attività adesso, a parte le scolaresche?
Sì, noi facciamo diverse attività legate alla divulgazione ambientale, le visite guidate, quindi qua a Ripa Bianca.
E se ne occupa Giosuè, tra l'altro.
Me ne occupo io, occupa Giosuè, siamo quattro guide praticamente che ci giustiamo.
Quindi visite guidate di gruppi, si prenota e si viene qua.
E fanno la mezza giornata o la giornata.
Quindi non necessariamente le scuole, anche un gruppo di persone.
Sì, negli ultimi anni stiamo lavorando molto anche proprio con le famiglie, che si mettono d'accordo e decidono di passare una giornata qua in natura.
Voi li accompagnate?
Sì, facciamo. Noi ci piace molto fare proprio attività pratiche, anche le visite che facciamo sono visite in cui
attive, insomma.
Sì, esattamente, di far coinvolgere le persone attivamente. Poi facciamo progetti nelle scuole, quindi siamo a volte noi che veniamo chiamati nelle scuole e facciamo le attività o in classe o nel giardino della scuola. Seguiamo questo progetto di orti sociali, quindi cerchiamo anche lì di fare attività legate al tema, quindi ad esempio come può essere la vendemmia con le famiglie. O
avete
giornate.
Anche delle vigne? Quindi
sì, abbiamo un'area didattica dedicata all'agricoltura e facciamo didattica anche su questo tema, quindi appunto la vendemmia o una giornata dedicata alle erbe officinali o insomma agli orti. Poi organizziamo anche degli eventi, eventi tematici, come appunto abbiamo una giornata all'anno che dedichiamo sempre all'agricoltura che si chiama Biocultura, oppure una giornata dedicata alla biodiversità o insomma eventi vari. E niente, quindi insomma laboratori, insomma,
un po' di tutto, l'ho chiesto anche a loro, quindi come sei capitata?
Una serie di fortunati eventi.
Sono proprio gli eventi che ci interessano,
sì,
quindi
a ripensarci è stato veramente una casualità incredibile, perché mi ero appena trasferita da un paio d'anni nelle Marche, io arrivo da Milano.
Non si sente?
No,
non come si non si sente che è un conetano?
mi ero trasferita in campagna e niente, ho appena trasferito, ho fatto tanti lavori molto differenti e tipo la macellaia, tipo la vendemmiatrice e ho scritto anche una guida turistica su San Paolo. Di
macellaia, diciamo, macellaia non degli animali della riserva, no? Perché sennò, no, macellaia non degli animali della riserva, no. No, perché sennò...
Gli animalisti poi, che ci ascoltano. Mentre lavoravo ho continuato a seguire dei corsi, sono andata a fare un corso in Abruzzo su una un corso gestito dal WWF su la gestione dei paesaggi agrosilvopastorali e lì avevo conosciuto un ragazzo che lavorava a Ripa Bianca lì ho scoperto che vicino a dove mi ero trasferita esisteva.
Il presidente non è d'accordo, fa una faccia strana. Ah, no, ok.
Poi ho seguito un corso di fattoria didattica e ho conosciuto David in regione, non so se si ricorda, ma io ricordo. E una mattina accompagnai alle 6:40 un amico che doveva tornare, che avevamo ospitato a casa, lo accompagnai in stazione per prendere il treno e incontrai questo ragazzo con cui avevo seguito il corso in Abruzzo.
E ti ricordi che erano le 6:40?
Perché... Sì, me lo ricordo. Era stata un'alzataccia e quindi...
E ancora glielo rifaccio adesso che l'hai portato alla stazione.
No, e questo ragazzo mi fa, ma tu abiti qua? Ma a Ripa Bianca stiamo cercando una persona di qua? Sì,
era destino, insomma.
Era destino, è una cosa incredibile. Una settimana dopo ho fatto...
In realtà ti seguivano da un mese. Hanno fatto il blitz per portarti qua.
A lavorare qua. Io cercavo un posto anche dove fare un progetto agricolo, perché mi interessava molto anche il tema dell'agricoltura biologica. David voleva implementare nelle varie attività legate all'educazione ambientale anche insomma questo tema dell'agricoltura biologica.
Ho capito.
E quindi abbiamo iniziato a collaborare insieme e sono 12 anni che sono qua. Allora, felicemente, perché il lavoro che faccio mi piace tantissimo.
Visto che Claudio prima stava parlando, aveva annunciato il discorso degli animali d'acqua dell'orca, direi di introdurre anche Elettra, che è arrivata adesso. La presenta, vuoi presentarla te? Ah, volevi sfottere un attimo?
No, voleva parlare.
No, prima eravamo a cena e loro sono stati gentilissimi, ci hanno offerto una cena buonissima e ci hanno detto arriverà una ragazza che ha fatto una tesi sulle orche nel mare della Norvegia, ok? Vogliamo dire a tutti quanti che esistono delle orche nel fiume Sino, Elettra? No, diciamolo, è pieno l'Esino di... Allora,
Fiumesino offre molta più biodiversità.
Bene, rispetto. Ci fai un attimo il verso di un'orca dell'Esino? Io immaginavo facessi tipo Ana! È così?
Sì,
fa, come fa? No, se vuoi avvicinarti al microfono e riprodurre il suono dell'orca. Oh, ok. Senti, che minchia ci fai qua te, Elettra? Visto che, allora, aspetta, perché si fa una tesi sulle orche della Norvegia e non quelle svedesi?
Sin da piccolina ho avuto la passione
per le orche,
per i delfini e poi
i cetacei.
Insieme a me sono cresciuti anche i delfini e sono diventate orche.
Ah, ok.
E quindi ho...
A 40 anni per un capodoglio, per intendere.
Probabile.
Ok.
E quindi niente, sono sempre stata fissata e... Quindi nel mio percorso di studi ho sfinito la vita ai professori per raggiungere qualche centro di ricerca che facesse studi del genere e alla fine ce l'ho fatta.
A dimostrare che ci sono le orche nell'Esino.
Nell'Esino.
No, ce l'hai fatta, ma qual è, diciamo, il tuo compito qui dentro? Di cosa ti occupi?
Beh, io qua sono nuovissima. Perché
sei qui da poche settimane, ci diceva,
sì,
Davide.
Esatto, mi sono laureata a Bologna lo scorso dicembre, quindi sono qui da 2 settimane.
Sì.
E quindi ancora devo trovare bene il mio posto. E
devi trovare le orche soprattutto.
Però dai, abbiamo i caprioli qua sopra, quindi...
Ci assomigliano più o meno, sono mammiferi, dai.
e niente... Ho tante idee in testa, ma in pratica ancora ne ho fatte ben poche. Piacerebbe fare ad esempio un erbario delle piante dell'oasi, perché fa ridere, no, che spesso ragazzi, ma anche adulti, conoscono da un logo, sappiamo riconoscere immediatamente la marca di una scarpa, di una macchina, ma da una foglia non sappiamo il nome dell'albero, dell'arbusto. Quindi perché non rendere accessibile questa conoscenza a tutti? E penso che un erbario sia il metodo più immediato.
Più vicino, giusto, 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 giusto. Io ricordo all'elementare il maestro ci fece fare l'erbario sia per le verdure, sia per le erbe che per gli insetti. Era il momento per cui dare un'immagine a cose che avevamo scritte sul libro. E come dici anche te, poi gli adolescenti sono più abituati a vedere dei marchi di scarpe e di vestiti invece che avere il nome delle specie con cui convivono e con cui siamo imparentati. Ma tu ci dimostri sicuramente che ci sono le orche nell'esino, o vuoi smentire questa cosa che sta aleggiando qui nell'aria?
Lo farò sapere.
Bene. Che tipo di fauna troviamo invece nell'esino, secondo te? Fauna, che pesci, fauna nel senso, in senso lato?
Gesù. Gesù. Il
Ecco, qui viene fuori un po', diciamo, la freschezza della laurea che ancora non si è tradotta in senso pratico. La fauna in senso lato, poi pesci, cetacei. Davide, cosa troviamo nell'esino?
Pesci.
Pesci. Cetacei immagino, no, neanche no. Delfini, tanto meno.
Pesci, okay. E anfibi e altro. Posso dire che noi qui abbiamo, purtroppo, negli ultimi anni, abbiamo registrato una diminuzione delle, diciamo, specie di pesci nel fiume Sino.
Senti, gli effetti dell'API, che salutiamo gli amici dell'API, fino a, qua, a che no. chilometro arrivano gli effetti della raffineria?
Su cosa? Sulle...
Sulla vita dell'esino, sull'ecosistema esino.
Ma allora, sull'ecosistema esino penso poco, più sulle, diciamo, persone, sicuramente gli effetti dell'API, penso su fino a Chiaravalle, Falconare. Sugli effetti sull'acqua penso proprio strettamente alla foce. Qua, diciamo, purtroppo gli effetti sono dovuti ad altri interventi dell'uomo.
Tipo
costruire dove il fiume naturalmente esonda, ad esempio. Poi dopo noi ci siamo stupiamo perché no, le fabbriche si allagano, ma probabilmente perché le fabbriche lì non ci si dovrebbero costruire.
Salutiamo gli amici della...
Tanti amici
in su tutta...
Oppure per salutare altri, diciamo, amici, molte centraline per la produzione dell'energia elettrica che comunque spezzettano il fiume, e quindi questo sicuramente ai pesci non fa bene perché non riescono, diciamo, a viaggiare, a risalire, diciamo, a discendere. Altri...
Salutiamo gli amici da Roccioni per l'appunto.
Altri amici... O ad esempio anche alle volte il prelievo eccessivo dell'acqua per svariati usi, sia per usi agricoli o, diciamo, per usi industriali. Cioè sono tutti quanti impatti antropici che probabilmente non vengono calcolati, che non vengono cumulati e che alla fine comunque rendono molto difficile la vita ai pesci. Infatti noi in 10 anni da 12 specie, almeno qui siamo passati a 7, diciamo, specie, e come, diciamo, quantità, questi sono rilievi che abbiamo fatto a luglio dell'anno, diciamo, scorso, cioè il 2% della quantità, diciamo, pesci.
Come ci si rende conto del calo del numero di specie e anche poi della quantità di cui mi parlavi?
Perché
adesso
si fanno dei censimenti sul fiume che vengono fatti con degli elettrostorditori, che praticamente sono degli apparecchi che danno una scossa nell'acqua. I pesci vengono storditi, non vengono, diciamo, uccisi, quindi salgono a galla e vengono, diciamo, catturati. Poi dopo vengono prese le, diciamo, misure e poi dopo vengono rilasciati. No. E poi vengono rilasciati. E quindi è un metodo di censimento scientifico.
Statistico.
Noi abbiamo fatto gli stessi prelievi negli stessi luoghi rispetto a 10 anni fa. Quindi abbiamo fatto nel 2007 e abbiamo fatto nel 2018.
E nel 2007 ne scontrate 12 specie diverse che venivano a galla dalla vostra bomba elettrica.
Sì.
E adesso 7.
E come quantità, cioè noi in 100 metri avevamo catturato 1000 pesci e nel 2018 ne abbiamo catturati 80.
Quindi ci assicuri non c'è un qualche pesce fatto, oh Davide ti ho fregato, non mi hai fregato con la scossa stavolta, no, ok.
No. E questo è molto molto preoccupante.
E tu questo te lo spieghi a causa dell'antropizzazione, sì. Né più né meno.
Non è dovuto ad un effetto di un inquinamento, ma a una serie di, diciamo, interventi costanti che hanno diminuito la capacità ecologica, diciamo, ospitare. Ma questo è anche un trend che è stato rilevato dall'APAM in altri tratti, diciamo, fiume Esino, non solo a Ripa Bianca, ma anche più, diciamo, a monte e anche più a valle. Comunque c'è stata una progressiva diminuzione delle, diciamo, specie e della quantità di pesce.
Tutto questo poi a livello mondiale come si traduce? Perché poi quello che accade nel piccolo accade poi a livello worldwide, no? Visto che parliamo di WWF.
A livello, diciamo, mondiale è abbastanza noto che comunque c'è una diminuzione progressiva del numero, diciamo, specie.
Cioè 5 dodicesimi è quasi il 40% più o meno, no? Quindi...
No, cioè la quantità è il 2% di 10 anni fa.
Ah, come quantità?
Quindi è una diminuzione dell'88%.
Ok.
Del 98%.
Però come diversità mi dicevi 7 su 12, sì. Quindi circa il 40%.
Sì, però vuol dire che se uno... non è più una, diciamo, specie, è abbastanza grave, cioè, perché comunque, cioè, le condizioni del fiume Esino non sono tali che per quella, diciamo, specie non
supportano più quel 5. Ok. Qual è la soluzione?
Fermarsi, secondo me. Un po'.
Fermarsi dove? A cosa?
Fermarsi un po' e cercare di far respirare il fiume, farlo, diciamo, recuperare. E fermarsi con, diciamo, l'impatto, dare più spazio al fiume sicuramente, mentre noi il fiume l'abbiamo ridotto lo spazio, no? Perché l'uomo è così, tra virgolette, prepotente che lui dice dove il fiume deve, diciamo, scorrere, ma poi il fiume invece scorre dove vuole. Qui un antico detto dice: il fiume affitta ma non vende.
Giosuè, faccio un po' il cattivo. Te vivi sia la dimensione... No, lasciate pure il microfono a Giosuè, che poi dopo gli lascio la parola. Te vivi un po' il confine fra l'uomo che vive il mondo azienda, no? Quindi vive anche quel settore secondario, che è un po' il principale indiziato del discorso antropizzazione, e ma sei anche guida naturalistica qui a Ripa Bianca. Qual è il trade-off, qual è il punto di incontro fra questi due mondi concorrenti?
Allora, cioè io non riesco a vederlo veramente questo, a monitorarlo, questo che me hai detto tu. Posso dire che cosa capita a me con la mia attività, cioè nel momento in cui mi confronto con aziende lo faccio con un altro punto di vista, quindi questo significa che non si tratta soltanto di fare business per business, soltanto per lo sfruttamento, ma questo eticamente in un discorso molto più ampio, ma legandolo sempre a qualche cosa che comunque possa rimanere per l'umanità, per l'uomo. Sembra di fare dei discorsi insensati oppure troppo grandi. Nella realtà sono argomenti che devono per forza interessare chiunque, compreso chi sta in azienda e che vuol raggiungere i suoi obiettivi, che sono quelli di far fatturato, quelli di guadagnare, eccetera.
In realtà abbiamo visto che vendevi a 5 euro le fotografie allo scoiattolo qua dietro.
No, effettivamente è difficile, cioè tu ti... Allora, per quanto mi riguarda, io vengo qui e per me è un respirare aria pulita, cioè significa ricaricarmi di tutto quello che è il lavoro fatto sul campo, nelle aziende. Però vorrei che anche gli imprenditori capissero questo, cioè potessero respirare questo tipo di aria qui. Quindi nel momento in cui, in quanto consulente, mi confronto poi con il mercato, quello che cerco di fare è quello, appunto, di dare anche questo tipo di...
Dovreste pensare a delle sale riunioni in natura, delle sale riunioni attrezzate in mezzo al verde.
Fare... Poi è un'idea anche già stata sfruttata.
Sì, non è che...
Non...
Sì, sì. Devo averla letta, io non ho tante idee, quindi.
È buono, sì, non soltanto per... è stata utilizzata molto spesso per far lavori sulla managerialità, no? Sul management.
Secondo me ci potrebbero essere tante, cioè io la farei delle riunioni tecniche d'estate, in primavera. Beh, noi in realtà in azienda abbiamo un parco fuori, e anche se sembra una cosa inutile, vabbè, a parte il fatto di poterlo presentare, che quando vengono gli ospiti vedono questo parco con gli alberi e fa bello a livello di immagine, però è anche bello per noi perché ogni tanto d'estate noi andiamo a parlare fuori sotto un albero, magari dobbiamo fare una riunione e ci mettiamo fuori. Aiuta tanto anche il pensiero comunque.
Diciamo che se non è soltanto così per immagine, mm-hmm. nella realtà, come dici tu, aiuta proprio nello svolgere proprio la propria attività, il proprio lavoro.
Adesso voi ci siete abituati perché lavorate nel verde, quindi per voi è una cosa normale, però per chi lavora in ufficio invece può essere un qualcosa che magari aiuta. No,
guarda, una stupidaggine, quando arrivo qui alla mattina che c'è la visita guidata, arrivo un po' prima per potermi fermare nell'osservatorio e vedere che cosa c'è di nuovo, cioè chi è arrivato di nuovo. Posso dire, quel momento in cui non c'è nessuno, non ci sono ragazzini da guidare, non ci sono...
Super, parliamo dei ragazzini.
Ma è una cosa bellissima, cioè veramente che ti mette in pace con...
Senti, a parte la pace e tutta la cosa di karma, com'è portare ste scolaresche in giro bellissimo. Con i ragazzini che rompono, che urlano? No. Allora, quanta pazienza ci vuole?
No, okay. Un aneddoto.
Adesso lì ho parlato della cosa perfetta, capito? Secondo me sai le madonne che tiri, quei ragazzetti che ti sfuggono da tutte le parti.
Può capitare.
Li addormentate prima di c'è del gas all'ingresso, infatti.
No, nella realtà c'è non
passano i bambini sul metano, capito? All'entrata.
Ritorno sulla stessa falsa riga di prima. Posso raccontare un aneddoto? Fin dall'inizio, naturalmente c'è un target di persona che tu riesci meglio e uno che riesci peggio.
Cioè quello che ha voglia di venire e quello che è obbligato.
C'è una fascia d'età che all'inizio io non riuscivo proprio, non sapevo qual era.
Che sarebbe? Qual è la fascia?
La fascia d'età era dai 3 ai 5 anni.
Ah, vabbè, porca miseria, certo. Allora quindi arrivano che hanno appena imparato a camminare quasi.
Tutte le volte che c'era questa fascia d'età, guardavo Darina, lei guardava me, mi capiva e diceva allora...
Beh, 3-5 anni comunque non è una cosa difficile comunque con bambini
è
così piccoli, dai.
Perché non riuscivo nel comunicare, non sapevo se mi capivano, non mi capivano, eccetera, fino a che...
Te ne sei fregato.
In un certo senso sì, perché ho trovato la chiave d'ingresso e quella chiave d'ingresso l'ho capito al momento in cui una bambina mi si è avvicinata e mi ha preso l'indice e me l'ha stretto e mi ha tenuto per mano per tutta la... e quindi lì ho capito che ero...
Che eri riuscito. Sai che non ti avrei mai visto a fare l'accompagnatore in un'osi naturale con i bambini di 5 anni, no, veramente. Ma ci credo, però ti ho sottovalutato da questo punto di vista. Non ti avrei... Tieni. Sì, prego, adesso lo sputtani così almeno. Sì. Sentivo che c'era un po' di aura negativa che arrivava.
Un aneddoto su Giosuè, cioè quando usciamo e vedo le maestre con la faccia completamente sporca
lui
di
tutto
argilla,
bello.
E i bambini completamente sporchi di argilla, guardo Giosuè e capisco che quella è stata la sua classe.
Sì, e non li ha lanciati dentro un...
Perché Giosuè c'ha un debole per l'argilla.
Per l'argilla.
Vede dell'argilla in giro, non ce la può fare, deve sporcare.
Com'era quel film, aspetta, quello del Ghost. Perché allora io ultimamente ho scoperto che sei un romanticone. Poi ti piace la natura, quindi sei romantico anche da quel punto di vista lì. Ti piace stare con i bambini, cioè sembri molto più dura come persona all'inizio, poi con questa voce bassa così. Invece vedi che è romantico, la moglie fa sì con la testa, è romantico. Vedi? Adesso ci sto provando. È vero. Va bene, quindi hai imparato a avere a che fare anche con loro. Sì, sì. Quindi scusa, ma con l'argilla che gli fai fare? No? Adesso sono curioso.
C'è un sacco di cose da fare. Intanto si gioca agli indiani, quindi ci si sporca tutti.
Ok.
Il grande...
Quindi si fanno le strisce da indiani in faccia, le mamme si contentissime.
Comincia, compresa a fare proprio le strisce del...